Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di All We Are Saying, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola e sempre introdotta dalle note di John Lennon. Giustamente ho pensato di usare All We Are Saying is Give Peace a Chance come sigla di questo programma documentario estivo. Iniziamo subito la puntata di oggi col dirvi che cosa ascolteremo come musica di sottofondo, diciamo così, nella prima parte della puntata di oggi. Astor Piazzolla, il grande, grandissimo musicista argentino, perché è da lì che parte la nostra puntata. Nato a Mar del Plata l'11 marzo del 1921, è morto a Buenos Aires il 4 luglio del 92, 71 anni dopo. Piazzolla è stato un musicista, un compositore e arrangiatore argentino, considerato da molti il musicista argentino più importante. Alla sua morte, la sua città d'origine, Mar del Plata, come dicevamo, gli ha intitolato l'aeroporto. La sua identità di strumentista d'avanguardia lo ha portato a stabilire collaborazioni con artisti in tutto il mondo e di diverse estrazioni musicali, e soprattutto a mescolare il tango con il jazz, cosa che all'epoca fece storcere il naso ai puristi del tango, che gli affibbiarono l'appellativo di assassino del tango. E questa definizione in qualche modo ci introduce alla puntata di oggi, perché di assassini di cui parlare ce ne sono un po', ma noi intanto ci lasciamo cullare dalle note della sua Esqualo. Bene, allora partiamo con la puntata di oggi. Si parlava di assassini e dobbiamo partire da questo dato: è il 29 marzo 1976, quando la giunta di Jorge Rafael Videla, la giunta militare di Jorge Rafael Videla, prende il potere con un colpo di Stato in Argentina, potere che terrà fino al 29 marzo del 1981, in una delle dittature sudamericane più atroci e più sanguinarie e più repressive, tra quelle che hanno, tra le numerose che hanno sconvolto e caratterizzato la storia dell'America Latina. In questo contesto si è mosso e si muove tuttora Adolfo Pérez Esquivel, architetto e attivista argentino, che fu insignito del premio Nobel per la pace nel 1980, e la motivazione: per essere stata una fonte di ispirazione per gli oppressi, in particolare in America Latina. Il protagonista della prima parte della puntata di oggi nasce a Buenos Aires nel 1931 da una famiglia di umili origini. Il padre era spagnolo, era nato in un piccolo paese della Galizia, dove fa il pescatore fino a quando riesce, poi un giorno decide che è arrivato il momento di cambiare aria, attraversa l'Atlantico, e si stabilisce in Argentina, a Buenos Aires. Lì, più avanti, incontrerà Mercedes Petrona, una ragazza discendente dalla tribù dei Guaraní. Dal loro amore, dalla loro unione, dal loro matrimonio nasceranno quattro figli. Adolfo Pérez è il terzo di questi figli. Ma la madre, Mercedes, muore quando lui ha solo 3 anni. E dovendo occuparsi del lavoro per mandare avanti la famiglia, il padre è costretto a inviare il piccolo Adolfo nell'orfanotrofio patronato spagnol, gestito dalle suore carmelitane scalze spagnole. Quando torna in famiglia, Adolfo ha 7 anni e viene affidato alle cure della madre materna, della nonna materna, Eugenia, da cui conosce la lingua e la cultura guaraní. I guaraní erano uno dei popoli indigeni sopravvissuti all'invasione spagnola. Nel 1946 conoscerà l'amore della sua vita, Amanda Itatí Guerreno. Si iscrivono insieme all'Università Nazionale, lui si laurea in architettura e comincia a fare l'insegnante, oltre a fare l'architetto e anche lo scultore. I due si sposano nel 1956 e per 25 anni Adolfo insegna architettura nelle scuole secondarie e in quelle di livello accademico. La svolta nella sua vita avviene nel 1974. Lui aveva già iniziato a interessarsi ai movimenti non violenti che attraversavano l'America Latina e che si battevano per la solidarietà, per la giustizia sociale, per alleviare le condizioni dei poveri. Insomma, nel 1974 Adolfo decide di abbandonare l'insegnamento per dedicarsi completamente a queste associazioni. E dopo il colpo di Stato della Giunta Videla, come dicevamo prima, del 26 marzo del 76, fonda il movimento Paz y Justicia, pace e giustizia, attivo nell'assistenza alle famiglie delle vittime della dittatura e in seguito anche alle vittime della guerra delle Falkland. Facciamo un rapido passo in avanti per dire due parole sulla guerra delle Falkland, combattuta tra l'aprile e il giugno del 1982 tra Argentina e Regno Unito, come sappiamo, per il controllo e il possesso non solo delle isole Falkland, ma della Georgia del Sud e delle isole Sandwich Australi, erano dei territori di fronte alla costa argentina, nell'estremo sud dell'Oceano Atlantico. Nei mesi precedenti allo scoppio del conflitto, l'Argentina si trovava in una condizione davvero particolare. Era devastata da una profonda crisi economica e c'erano tutte le avvisaglie per una rivolta civile su larga scala contro la giunta militare. Il governo, astutamente, come fanno sempre i militari, pensa allora di distogliere un po' l'attenzione. Il governo era guidato dal generale Leopoldo Galtieri e allora decise di giocarsi la carta del sentimento nazionalistico, no? Un conflitto esterno aiuta a rafforzare il conflitto, a rafforzare il fronte interno. Questo è quello che hanno sempre creduto i militari e i governi in generale. Crede che occupare e rivendicare le Falkland, che in Argentina chiamano Malvinas, possa essere un'operazione facile. Ovviamente non poteva esserlo di fronte allo strapotere militare del Regno Unito. Dopo l'occupazione militare argentina, il Regno Unito organizza subito una task force e dopo pesanti combattimenti durante un paio di mesi le isole e quei territori tornano sotto il controllo del Regno Unito. Nel corso di quei 74 giorni di conflitto le vittime totali furono 907, 649 argentini, di cui 633 militari e 16 civili, e 258 britannici, tra cui 249 membri delle forze armate e 9 civili. La copertina del Times, annunciando l'intervento armato del Regno Unito, usò questo titolo: The Empire Strikes Back, una citazione da Star Wars. È un doppio senso col fatto che ovviamente il Regno Unito era sempre stato, fino al XIX secolo, l'impero più potente del mondo. Tra le varie iniziative tese a scongiurare l'inizio di quella guerra, l'ONU votò delle risoluzioni contro l'Argentina e nel Consiglio Direttivo dell'ONU, composto da 10 paesi, solo 2 votarono contro: l'Irlanda del Nord, per ovvi motivi, e anche l'Italia, che voleva in quel modo cercare di proteggere la nutritissima comunità italo-argentina presente nel paese. Questo della guerra delle Falkland. Andiamo avanti con la storia di Esquivel, Subito nel 1975 viene arrestato dalla polizia brasiliana e liberato per intervento del cardinale Arns, che era un suo caro amico. Nel 76 invece viene incarcerato in Ecuador. Lui si muoveva molto in tutta l'America Latina, proprio per sostenere il lavoro della sua associazione, per portare il sostegno e la sua parola a conforto delle popolazioni oppresse. Nel 1977 viene finalmente fermato dalla polizia di Videla, che lo tiene in stato di fermo per 14 mesi senza processo, e per 14 mesi lo torturerà. Poi la giunta militare è costretta a liberarlo nell'ottobre del 78 per la crescente pressione internazionale, che di fatto evita che venisse ucciso con lo strumento che la giunta militare di Videla preferiva per eliminare fisicamente gli oppositori. Questo strumento veniva chiamato i voli della morte. I voli della morte, dicevamo, una pratica di sterminio adottata dalla giunta di Videla argentina tra il 76 e l'83, e in realtà inaugurata dalla dittatura di Pinochet in Cile dal 1973 al 1990. Come funzionava questa pratica, chiamiamolo così? Dunque, i prigionieri venivano radurati e veniva comunicato loro che sarebbero stati spostati in aereo verso un altro centro di detenzione, e che per impedire la diffusione di malattie infettive sarebbero stati sottoposti a una vaccinazione. In realtà l'iniezione che veniva loro praticata conteneva tiopental sodico, era un forte anestetico. A quel punto i detenuti venivano spogliati, caricati su un camion e portati all'aeroporto Jorge Newbery di Buenos Aires, dove venivano caricati su un aereo. L'aereo decollava, si portava verso l'oceano e quando era alla giusta altezza apriva il portellone e tutti questi prigionieri venivano gettati in mare da grande altezza per assicurarsi che morissero sul colpo. Alcuni di questi prigionieri si svegliavano sull'aereo e quindi venivano lanciati in stato di coscienza. Adesso vorrei leggervi la testimonianza sui voli della morte di Adolfo Scilingo, uno degli aguzzini del regime di Videla. Sta scontando una pena in Spagna, a 30 anni, per i crimini contro l'umanità commessi proprio durante la giunta Videla. La pena comminata era di 640 anni, ma i 30 anni è il limite legale applicabile in Spagna. Vi leggo le sue parole. I voli furono comunicati ufficialmente da Mendia, si sta riferendo al viceammiraglio dell'Armada, la Marina Militare, pochi giorni dopo il golpe militare del marzo del 76. Ci è stato spiegato che le procedure per lo smistamento dei sovversivi nell'Armada si sarebbero svolte senza uniformi, indossando solo scarpe da ginnastica, jeans e magliette. Ci ha spiegato che nell'Armada i sovversivi non sarebbero stati fucilati, giacché non si volevano avere gli stessi problemi avuti da Franco in Spagna e da Pinochet in Cile. E soprattutto perché non bisognava andare contro il Papa. Disse che era stata consultata la gerarchia ecclesiastica ed era stato adottato un metodo che la Chiesa considerava cristiano, ossia gente che si alza in volo e non arriva a destinazione. Davanti ai dubbi di alcuni marinai si è chiarito che i sovversivi sarebbero stati buttati nel bel mezzo del volo. Di ritorno dai voli, i cappellani cercavano di consolarci, ricordando un precetto biblico che parla di separare l'erba cattiva dal grano. Questa è la testimonianza agghiacciante da uno degli aguzzini che partecipavano, organizzavano ed eseguivano queste condanne a morte. Abbiamo sentito anche riferimento al ruolo della Chiesa. E Adolfo Perez Esquivel è da sempre un uomo cattolico. Ed è chiaro che per quelli come lui, che hanno sempre lottato contro le dittature in America Latina, è stato molto difficile sopportare collusioni, atteggiamenti non chiari, ambigui, equivoci da parte spesso delle gerarchie ecclesiastiche nei confronti dei dittatori. Ma andiamo avanti con la sua storia e arriviamo all'anno 1980, quando finalmente per la sua attività, per il suo proselitismo, per le continue incarcerazioni, per le torture subite e per la sua volontà, dicevamo, nel 1980 viene insignito del premio Nobel per la pace, per i suoi sforzi contro la dittatura e in favore dei diritti umani. Da questo momento in poi, per la sua grande visibilità e per cercare di mantenere un'apparenza di legalità, il regime di Videla è costretto a permettergli di viaggiare molto più spesso in Sud America e anche di espatriare per andare in Europa a ricevere il premio e a tenere il suo discorso. Ciò nonostante, nel 1981 viene di nuovo arrestato in Brasile, dopo aver tenuto un discorso all'Ordine degli Avvocati di Rio de Janeiro. Un discorso con la quale si scagliava contro la legge sull'amnistia ai militari responsabili di crimini durante la dittatura brasiliana. E anche questa volta il suo amico Cardinale Hans riesce a farlo rilasciare organizzando una manifestazione di protesta davanti al commissariato dove era detenuto. E allora forse è il caso che io vi racconti brevemente chi era questo Cardinale Hans, che tanta parte ha avuto nella vita del nostro Esquivel, e perlomeno lo è riuscito a cavarlo fuori dai guai in un paio di occasioni almeno. Paulo Evaristo Hans è nato a Forquilinigna il 14 settembre del 1921 ed è morto a San Paolo il 14 dicembre del 26. È stato un cardinale e un arcivescovo cattolico brasiliano. È figlio di una coppia di immigrati tedeschi in Brasile ed era il quinto di 13 figli. In gioventù decise di entrare nell'ordine dei frati minori. Il 5 marzo del 1973 Paolo VI lo creò cardinale e all'inizio del suo mandato il cardinale Hans per prima cosa vendette il palazzo vescovile e usò il denaro così ricavato per costruire un centro di assistenza sociale nella favela. A leggere queste informazioni diremmo un uomo retto e dalle idee chiare. Ancora oggi Esquivel continua a svolgere il suo ruolo di elemento di unione dei vari movimenti sociali in tutta l'America Latina. Nel 2013, quando è morto in carcere l'ex dittatore Videla, Esquivel ha commentato semplicemente che, da cattolico, ha detto: nessuno dovrebbe gioire in ogni caso di morte. E poi ha aggiunto: scompare il corpo di Videla, ma non i danni che ha fatto al paese. E io mi sento di aggiungere che Videla non si è mai pentito per i suoi reati, per i suoi crimini, per la sua politica che era decisamente intesa a sopprimere qualsiasi oppositore politico, a eliminarlo fisicamente, come a purificare il corpo della nazione da ogni elemento che potesse mettere in discussione la nuova visione che stava dietro alla giunta Videla, che poi era la solita vecchia visione di fascismo, militarismo. Tra le persone che scomparvero nei suoi voli della morte, il 5% erano, sì, terroristi, guerriglieri a vario titolo. Il 95% di queste persone era composto da studenti, operai, sindacalisti, insegnanti, religiosi di vario titolo, e maschi e femmine in maniera uguale. Adesso vorrei leggervi alcune delle parole che Esquivel ha rivolto al comitato del Nobel dopo che, quando è andato a ricevere il suo premio. Questo è il discorso che ha tenuto il 10 dicembre del 1980 a Oslo. Quando ho saputo del Nobel, ho detto subito che non lo ritengo un onore personale, ma che lo ricevo a nome dei popoli dell'America Latina, e in particolare a nome dei poveri, dei più bisognosi, degli indigeni, dei contadini, degli operai, dei giovani e di tutte le persone di buona volontà che lottano e lavorano per costruire una società libera. Vorrei rivolgere la mia e la vostra attenzione ai dolori e alle speranze dell'America Latina, ma non come un politico o un tecnocrate che affronta una questione sociale, ma come un uomo che si identifica con la lotta giornaliera del suo popolo per difendere i diritti umani e affermare i valori positivi, e come un uomo che condivide le loro speranze e la loro fede in una completa liberazione.
Hey, Mr. Pinochet, you're so a little crazy. dancing with her invisible son, dancing with her missing, dancing with her dead. You dance with the invisible ones, their anguish is unsaid. Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with their husbands.
Siete sempre a All We Are Saying su Radio Popolare con Fabrizio Coppola e abbiamo appena chiuso la prima parte della puntata di oggi con questa bellissima canzone di Sting, They Dance Alone, tratta da Nothing Like the Sun, il suo capolavoro del 1987. Sul finale avete sentito anche il sax di Branford Marsalis. They Dance Alone, Ellas Danzan Solas, l'aveva anche pubblicato in una versione spagnola. Una canzone che ha scritto dopo aver visto un servizio televisivo che ritraeva le madri di Plaza de Mayo, cioè le madri dei desaparecidos della dittatura cilena di Pinochet, che ballavano di fronte ai palazzi del governo con in mano le foto dei loro mariti, figli, fratelli, padri scomparsi. Da lì era nato lo spunto e l'ispirazione per questa canzone. Poi nella sua autobiografia Sting racconta anche che verso la fine degli anni 70 i Police furono invitati a fare una piccola tournée nel Cile, che era già appunto sottoposto alla dittatura di Pinochet. Aveva contattato la direzione inglese di Amnesty International per chiedere loro se doveva andare o meno, e Amnesty International gli disse che nei paesi oppressi il rock and roll è sempre una forma di libertà, uno strumento di libertà, e quindi di andare a fare la tournée. E racconta che appena arrivati nel paese i Police tennero una conferenza stampa, arrivarono in questa sala stampa gremita dagli unici giornalisti che esistevano nel Cile di allora, quindi giornalisti di estrema destra che appoggiavano la dittatura militare, e vide che sulla scrivania a cui avrebbero dovuto sedersi c'erano due piccole bandierine, una del Cile accanto alla Union Jack inglese. E per prima cosa, prima ancora di sedersi, Sting prese la bandierina inglese e la buttò nel cestino. Subito i giornalisti gli domandarono perché avesse fatto quel gesto. E lui aveva risposto dicendo che a casa sua, in Inghilterra, l'Union Jack, la bandiera del Regno Unito, era la bandiera dei fascisti inglesi. Questo aveva scatenato una reazione non proprio pacifica e positiva da parte della stampa. E poi aveva raccontato di come i militari e i carri armati nelle strade gli avevano fatto davvero un'impressione vivissima e molto dolorosa. Va bene, andiamo avanti con la puntata di oggi. E innanzitutto vi dico cosa ascoltiamo in questa seconda parte ad accompagnare la nostra narrazione. Ascoltiamo la registrazione dal vivo di un concerto, di due concerti, tenuti il 10 e l'11 settembre del 2007, a Venezia. Il titolo di questi concerti era Note di pace a Venezia. I concerti avevano per protagonista il maestro Ennio Morricone, che dirigeva l'orchestra. Chi mi segue durante l'anno a giocare col fuoco sa che sono decisamente impallinato con Ennio Morricone, quindi mi sa che è già la seconda volta che lo usiamo in All We Are Saying. Abbiate pazienza, sono fatto così. Era questo Note di pace a Venezia, sono stati due dei concerti più importanti nella carriera del maestro Morricone. Doveva essere uno solo, ma la grande richiesta di biglietti costrinse gli organizzatori a raddoppiare la data, e soprattutto il titolo Note di pace a Venezia fu richiesto esplicitamente da Morricone, che volle anche dedicare il doppio concerto alla memoria di tutte le vittime e contro tutte le stragi dell'umanità. E adesso ce ne ascoltiamo un pezzettino prima di andare avanti con la trasmissione. Benissimo, allora andiamo avanti con la nostra trasmissione. E il secondo protagonista della puntata di oggi è Jody Williams, che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 1997. Una donna americana di grande forza e di grande chiarezza mentale, come avremo modo di vedere insieme. La motivazione per il suo premio è per il suo lavoro nella messa al bando e nell'eliminazione delle mine anti-uomo. E il suo è un percorso molto netto, che inizia con l'impegno a favore del Salvador. Stava studiando politica internazionale alla metà degli anni Ottanta, quando iniziò a collaborare con una ONG che portava aiuti alle popolazioni del paese del Centro America, e in particolare le fu affidato l'incarico di distribuire gli arti artificiali ai bambini che avevano perso gambe e braccia proprio saltando su una delle migliaia e migliaia e migliaia di mine antiuomo che erano state sparpagliate nel paese. Il suo costante impegno politico, il suo attivismo, la portò nel 1991 a lanciare una campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo. E nel 1997, grazie alla sua forza e alla sua capacità organizzativa, la International Campaign to Ban Landmines, cioè la campagna che l'aveva lanciato, aveva già coinvolto 1000 organizzazioni di 60 paesi diversi. Due anni dopo sarebbe entrata in vigore la Convenzione di Ottawa, firmata da 120 stati e appunto entrata in vigore nel 99, che sarà per sempre associata al nome di Jody Williams e alla sua International Campaign to Ban Landmines, campagna internazionale per mettere al bando le mine antiuomo. La Convenzione di Ottawa proibisce l'uso, la produzione, la vendita e lo stoccaggio di mine antiuomo. Oltre a questo, la Convenzione di Ottawa includeva anche delle indicazioni su come liberare i territori colpiti dalla guerra dalle mine antiuomo. Nel 2004, insieme ad altre due vincitrici del premio Nobel per la pace, l'iraniana Shirin Ebadi e la keniana Wangari Maathai, decise di fondare la Nobel Women's Initiative, di cui è presidente da allora. L'organizzazione è fondata appunto da 6 donne vincitrici del premio Nobel per la pace. Si impegna a favore di tutte le donne che lavorano per la pace, per la giustizia e per l'eguaglianza. Nella nutrita documentazione che si trova in rete sulla vita e sul lavoro di Jody Williams, io ho scavato diverse interviste, dalle quali viene fuori, come dicevo prima, una donna molto motivata, molto, molto forte, dotata di quella forza che andrebbe usata quando si è convinti di fare del bene, no? Bisogna essere decisi, bisogna essere duri anche quando l'obiettivo è quello di fare del bene. Quindi una donna molto che non ha perso la sua praticità del Vermont, come sentirete adesso, è molto consapevole di sé, del suo ruolo nel mondo e di come i poteri stabiliti cercano sempre di screditare il movimento pacifista e qualsiasi tentativo di cambiare la situazione politica internazionale. Quindi adesso vi leggo un po' di estratti da queste diverse interviste, in modo da farvi sentire direttamente dalle sue parole quali sono le cose che l'hanno animata e l'hanno spinta a diventare ciò che è diventata e a realizzare ciò che ha realizzato. Le persone che mi ispirano davvero sono quelle che nessuno conosce. Le persone che ogni giorno, nelle peggiori situazioni del mondo, si alzano e cercano di mandare avanti la loro vita durante la guerra. In genere sono le donne, bisogna ammetterlo. Sebbene alcuni eserciti abbiano iniziato ad accettare al loro interno anche le donne, generalmente sono gli uomini a dichiarare guerra e a combatterla. E poi sono le donne che cercano di tenere insieme le famiglie, che cercano di tenere i bambini al sicuro. Sono queste le persone che nei giorni in cui mi viene voglia di abbandonare il mio impegno in favore della pace, in cui avrei voglia di essere una persona qualunque come tutte le altre, penso a queste donne e allora davvero mi fermo e dico: loro possono fare ciò che fanno in quelle circostanze. Io sono una persona privilegiata. Così la smetto di lamentarmi e trovo una nuova energia in quello che fanno queste donne e a volte anche nel lavoro portato avanti dai giovani con i quali ho avuto l'opportunità di entrare in contatto in tutti questi anni. Di sicuro la pace non è semplicemente l'assenza di conflitti armati, ma un concetto molto più ampio. Uno dei modi in cui le discussioni sulla pace, le possibilità di una pace sostenibile vengono bloccate, è perché il concetto di pace è stato volutamente alterato per apparire una cosa utopistica, e solo gli idealisti che non comprendono le complessità del mondo possono voler lavorare per la pace. Sai, quelli che cantano le canzoni contro la guerra, gli arcobaleni con la colomba bianca che vola, eccetera, eccetera. Ma non è così, non è così. E noi non dobbiamo permettere che quei simboli blocchino la discussione su cosa significhi una pace sostenibile. Se volete capire cos'è la pace, venite con me nella Repubblica Democratica del Congo. Venite a vedere cosa stanno facendo le donne nella parte orientale del paese per fermare lo stupro come arma di guerra, lavorando con le vittime di stupro. Lì le colombe e gli arcobaleni non c'entrano proprio nulla. Si tratta di lavorare duramente ogni giorno per modificare la nostra comprensione del mondo. Se cerchi con tutto te stesso di ottenere un premio Nobel per la pace, allora è molto probabile che non lo meriti. Noi non ci abbiamo mai nemmeno pensato quando portavamo avanti la nostra campagna. Lo facevamo perché le mine continuavano a uccidere le persone decenni dopo la fine delle ostilità, il che è una follia. Bisogna fare quello che si fa per la gioia di offrire un contributo, non perché si desidera un premio. Nessuno dei miei genitori ha finito il liceo. Mia madre aveva 4 figli quando ha compiuto 23 anni. Io sono nata in una cittadina che contava 1200 abitanti, in uno stato che contava più mucche che esseri umani. E ci piaceva così. Ho fatto degli errori, certo. Ne parlo sempre in maniera molto aperta perché voglio che la gente capisca che sono una persona normale, che fa errori e che ci riflette in modo da non farli di nuovo. Vorrei che la gente capisse che il vincitore di un Nobel è una persona come qualsiasi altra, piena di difetti e di meraviglie, ma che se lavora a un obiettivo condiviso può contribuire a cambiare il mondo per il meglio. A volte vengono da me dei giovani e mi chiedono che cosa posso fare. Io non ho una risposta standard. Non dico unisciti alla campagna contro le mine antiuomo o a quella per eliminare la violenza di genere. Ognuno ha una sua propria passione, anche se non l'ha ancora scoperta. Offri il tuo lavoro migliore quando lavori a qualcosa e trova qualcosa che ti faccia infuriare, qualunque cosa sia. E se trovi qualcuno che se ne occupa con la tua stessa filosofia, allora potrai diventare una parte integrante del cambiamento. Ciò che mi infastidisce davvero è quando qualcuno viene da me e mi dice «Vorrei essere come te». Io rispondo sempre «Non essere come me, sii migliore di me». Quando ho cominciato a fare l'attivista a tempo pieno avevo 31 anni. Tu adesso ne hai 17 o 18 e stai comprendendo il cambiamento nel mondo. Potrai fare molto meglio di quanto ho fatto io. Non sono sicura che ci sia stata una singola cosa nella mia infanzia a farmi pensare che potessi avere un impatto. È stata piuttosto una serie di piccoli accadimenti e il modo in cui i miei genitori mi hanno educata. In particolare l'idea che bisogna fare la cosa giusta anche quando nessuno ci sta guardando. È abbastanza facile fare la cosa giusta quando qualcuno ci guarda. Nessuno di noi vuole sembrare una persona orribile. Ma mio padre in particolare mi ha aiutata a capire che ciò che conta è fare sempre la cosa giusta, anche quando nessuno ci guarda. Lui difendeva i poveri. Era molto povero da bambino durante la Grande Depressione e veniva trattato malissimo proprio perché era molto povero. Così è cresciuto con una forte avversione verso i ricchi che opprimono i poveri. Ed è qualcosa che io devo avere assorbito in qualche modo. Il mio fratello maggiore è nato sordo e nel quartiere c'erano un paio di ragazzini che si divertivano un sacco a tormentarlo. Lui non poteva sentirli, ovviamente, e sebbene non avesse alcun problema alle corde vocali, riusciva a emettere solo dei suoni stranissimi. Io avevo 3 anni meno di lui e in un paio di occasioni sono andata a difenderlo con l'idea di alzare le mani su quei bulletti. Un'idea ingenua e stupida, perché loro erano più grandi. E alla fine ero io quella che le prendeva. A mio padre non interessava affatto cosa pensassero gli altri di lui, quali opinioni avessero in merito, e io ho ereditato quell'atteggiamento. Se non sei d'accordo con me, la cosa non mi riguarda. Non mi interessa cosa pensi delle mie opinioni e del mio lavoro. Con il passare degli anni, crescendo, mi ritrovai a difendere altri ragazzi e quello che mi faceva infuriare era che loro potevano parlare e non lo facevano. Poi è arrivata la guerra del Vietnam e io ho preso parte alle manifestazioni perché quella guerra aveva distrutto la mitologia dell'America grande e pacifica. E questo in seguito mi avrebbe portata a cercare di impedire l'intervento americano in America centrale e in ultima analisi a cercare di mitigare l'impatto della guerra. Credo ancora che portare avanti una discussione pubblica sul ruolo delle armi, sul perché vadano rimosse, sia un contributo alla pace. Nel mio paese siamo educati a glorificare la guerra. Siamo educati a credere che ogni volta che gli Stati Uniti invadono un altro paese, lo fanno per il bene di questo paese. Non c'è alcuna discussione intorno alla pace, se non per prendere per i fondelli i pacifisti. Credo che se desideriamo una pace sostenibile, cioè basata sulla sicurezza degli esseri umani e sulle loro necessità, e non la sicurezza nazionale, che vuol dire quella delle istituzioni dello Stato, Dobbiamo smettere di accettare l'idea che la guerra è gloriosa. Non c'è nulla di eroico nella guerra. La guerra è sangue, viscere, gente che urla, piange, sanguina e muore. La guerra è sempre orribile. Possono esserci degli individui che agiscono da eroi in guerra, ma la guerra in sé è il fallimento della comunicazione, della concertazione tra stati. La guerra è ricerca di potere, pratica di potere. Dobbiamo far capire alla gente che la guerra è questo. Non si tratta affatto di portare un bene superiore a un qualche paese straniero.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Pick them every one. Oh, when will they ever learn? Oh, when will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Gone for soldiers, everyone. Oh, when will they ever learn? Oh, when will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone?
Graveyards, everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?
Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago.
Where have all the flowers gone? Dove sono finiti tutti i fiori? Un brano di Pete Seeger, ve l'ho fatto sentire nella interpretazione di Peter, Paul and Mary, un gruppo folk degli anni 60 americano. Pete Seeger, lo sapete tutti, è uno dei padri della canzone politica e di protesta americana insieme a Woody Guthrie. Questo brano è un inno pacifista che a quanto pare gli è venuto in mente mentre leggeva Stavo leggendo Il Placido Don, uno dei capolavori della letteratura russa di Solokov, che descrive le vite dei cosacchi del Don durante la Prima Guerra Mondiale. Il Placido Don è composto di... il romanzo è un'epopea di 4 libri, il primo è del 1928. Insomma, stavo leggendo questo libro e... stavo leggendo la scena in cui i cosacchi a cavallo vanno a unirsi all'esercito dello zar e cantano questa canzone che dice: dove sono andati tutti i fiori li hanno raccolti le ragazze. Dove sono andate le ragazze si sono sposate tutte. Dove sono andati gli uomini sono andati tutti nell'esercito. Anni dopo, rielaborando questo materiale, ha scritto questa canzone che è un inno pacifista. A me non resta adesso che salutarvi e darvi appuntamento a domani, dandovi sul filo del rasoio le informazioni sul prossimo pezzo, Brothers in Arms dei Dire Straits, scritto pensando alla guerra delle Falkland di cui vi ho raccontato nella puntata di oggi. Noi ci risentiamo domani, sempre alle 11.30, per l'ultima puntata di questa prima settimana di All We Are Saying, che poi riprenderà lunedì. Ciao a tutti!
Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it had been so bad in the fear and the to make one, all our brothers and I.